Potremmo racchiudere in una formula il senso del percorso di ricerca di Levinas, dicendo che egli ha tentato di pensare la differenza ontologica senza l'ontologia, il che concretamente significa uscire dall'orizzonte dell'essere, ma anche dai campi del sapere che lo assicurano, inglobandolo, identificando ciò che è differente. La preoccupazione maggiore di Levinas è stata quella di garantire la molteplicità e dunque la separazione della differenza. Questo ha implicato trovare un nuovo modo di dire, da un lato la trascendenza e dall'altro la soggettività. Levinas ha trovato questo modo nuovo nel recupero della nozione biblica di creatio ex nihilo, impensabile per l'ontologia greca. Questa idea dell'infinito che presuppone la separazione del medesimo dall'altro. E quando Levinas ci dice medesimo, abbiamo ormai compreso che sta parlando dell'io. Questa separazione non può fondarsi su un'opposizione all'altro, che sarebbe puramente antitetica. Infatti, tesi e antitesi, respingendosi, si richiamano. E nella loro opposizione le vediamo in uno sguardo sinottico in realtà correlate, a formare già una totalità, che rende dunque relativa, perché la integra, la trascendenza metafisica espressa dall'idea dell'infinito. Una trascendenza assoluta deve invece, secondo Levinas, prodursi come inintegrabile nello schema ontoteologico della metafisica classica. L'idea dell'infinito è integrata nel sistema, o almeno ancora Heidegger contestava questo. Una trascendenza assoluta, lo avete compreso dalle letture commentate che ci hanno accompagnato sino qui, è invece non relativa a un sistema. Se allora questa separazione è resa necessaria dalla produzione dell'infinito che eccede la propria stessa idea, e per questo è separato dall'io, io che invece è abitato dall'idea, un'idea inadeguata per eccellenza, l'idea dell'infinito in me. Bisogna che questa separazione per l'appunto si attui in me, in un modo che non sia soltanto correlativo e reciproco della trascendenza, nella quale pur si mantiene l'infinito rispetto alla sua idea in me. La trascendenza, badate bene, non si risolve nell'immanenza del mio io, che altrimenti non avremmo più l'assoluto in sé. Ma bisogna che non ne sia soltanto la replica logica, come se esistesse fuori di me qualcosa che chiamo infinito, che chiamo assoluto, che chiamo Dio, e poi la replica logica del pensiero che in me ritrova la trascendenza. No, questo non funzionerebbe. Bisogna che la separazione dell'io nei confronti dell'altro derivi da un movimento positivo, cioè la correlazione, dice Levinas, non è una categoria sufficiente per la trascendenza. Non posso semplicemente contrapporre medesimo e altro, non posso correlare l'io che sono all'idea di Dio che è fuori di me. Non è questa la correlazione adeguata a ciò che chiamiamo trascendenza, come ciò che davvero travalica l'essere. Ecco come Levinas chiarisce questa nozione di separazione che egli ha introdotto già fin dalla stesura di Totalità infinito, che badate bene era la sua tesi di dottorato. Si può chiamare ateismo questa separazione così completa che l'essere separato sta assolutamente solo nell'esistenza, senza partecipare all'essere dal quale è separato, pur essendo capace eventualmente di aderirvi con la fede. Ateismo qui non qualifica una credenza, un'opzione possibile, definisce la posizione del soggetto nella sua situazione vivente, separato dall'origine, ateo come dato di fatto. La rottura con la partecipazione è implicata in questa capacità. Si vive al di fuori di Dio, a casa propria, si è io, egoismo. L'anima, la dimensione dello psichico, attuazione della separazione, è naturalmente atea. È interessante questa ripresa filosofica dell'ateismo da parte dell'ebreo Levinas, così come da parte del cristianesimo delle origini, che apparve per l'appunto una eresia in quanto affermazione atea. Il cristianesimo nascente negava gli dèi. L'anima, la dimensione dello psichico, è naturalmente atea, ripeto. Con ateismo intendiamo così una posizione anteriore tanto alla negazione quanto all'affermazione del divino. Sono senza Dio, lo sono qua, per il semplice fatto di essere vivente, terrestre, fuori, esistente. Sto qua, sto fuori, non sono nel centro. La rottura della partecipazione, a partire dalla quale l'io si pone con il medesimo e come io, questa è la situazione atea. Il passaggio ulteriore, quello verso la creazione ex nihilo, è il più suggestivo in Levinas, secondo Levinas, ma anche quello più complesso. Potremmo dire che è il messaggio fondamentale della riflessione levinassiana. Secondo l'affermazione della tradizione ebraica, nella creazione l'infinito si produce rinunciando all'invasione di una totalità in una contrazione che lascia posto all'essere separato. L'antica dottrina dello Tzimtzum, che ritrovate nella cabala ebraica, Dio si sarebbe ritratto in sé per lasciare spazio ad altro da sé. Così si delineano delle relazioni che si aprono una via al di fuori dell'essere. Un infinito che non si chiude su se stesso, ma si ritira dalla dimensione ontologica per lasciare un posto a un essere separato. Che esiste divinamente, esso inaugura, al di sopra della totalità, una società. I rapporti che si stabiliscono tra l'essere separato, quello che prima abbiamo chiamato ateo, naturalmente ateo, separato, cioè fuori dalla sua costituzione prima. Dunque i rapporti che si stabiliscono tra questo essere separato e l'infinito riscattano ciò che costituiva una diminuzione nella contrazione creatrice dell'infinito. Scrive Levinas, l'uomo riscatta la creazione. La società con Dio non è un'aggiunta a Dio. La società con Dio non è un'aggiunta a Dio. Non è anche il venir meno dell'intervallo che separa Dio dalla creatura. In opposizione alla totalizzazione, l'abbiamo chiamata religione. La limitazione dell'infinito e la molteplicità, la limitazione dell'infinito creatore e la molteplicità sono compatibili con la perfezione dell'infinito e si articolano il senso di questa perfezione. Voi capite che dal punto di vista logico la filosofia ha dovuto affrontare questo tema. Il tema del fatto che se Dio è l'infinito, come può esistere qualcosa fuori di lui? Come possono esistere due infiniti? Come dar spazio a ciò che è già totalità? E vedete bene come vi sia questo eccesso d'essere, ma sappiamo bene che per l'appunto il linguaggio ontologico non basta a dire questa esperienza di un infinito che lascia essere un altro come infinito accanto a sé. è una geometria fantastica. In tal modo l'infinito si ritrae dalla dimensione ontologica, aprendo quello che chiama, da Platone sino a Levinas, quello che i filosofi chiamano, da Platone sino a Levinas, l'ordine del bene. Non ci basta l'essere. Ciò che è prima della manifestazione d'essere è ciò che chiamiamo bene, dunque creazione. Nell'evento della creazione ex nihilo, quindi a partire da ciò che non è ancora essere, si producono due realtà che sono irriducibili. Da una parte una esistenza gratuita, gratistata, e dall'altro un Dio che nella sua trascendenza, nella sua assolutezza, ha lasciato traccia di sé. Vi leggo un altro passo levinassiano su questo. La creazione ex nihilo rompe il sistema, rompe la totalità, pone un essere al di fuori di qualsiasi sistema, cioè là, lo pone là, dove la sua libertà è possibile. La creazione lascia alla creatura una traccia di dipendenza, ma di una dipendenza senza simili. L'essere dipendente trae da questa dipendenza eccezionale, da questa relazione, la sua indipendenza stessa, la sua esteriorità al sistema. Questa traccia di Dio in me rende il medesimo immagine dell'infinito. E com'è questo infinito? È posizione di sé, dunque originalmente uno se stesso, fuori da qualunque totalizzazione, fuori da qualunque sistema. E dunque la creatura che assomiglia a questo creatore è siffatta, fuori sistema. L'essenziale dell'esistenza creata non consiste nel carattere limitato del proprio essere, e la struttura concreta della creatura non si deduce da questa finitezza. Non capiamo chi siamo guardando il limite, capiamo chi siamo guardando questa esistenzialità della nostra creaturalità, l'essere a partire da altro, l'essere fuori di noi. L'essenziale dell'esistenza creata consiste nella sua separazione nei confronti dell'infinito. Siamo separati perché fuori, e in questo modo in relazione. Levinas ha lungamente, con varie modulazioni, riflettuto sull'idea dell'infinito di matrice cartesiana. Lo abbiamo, e lo ripeto ora, ma l'abbiamo già visto più volte questo spunto, che li ha ripensato nei termini della originaria, della radicale passività del soggetto, convocato a un trascendimento di sé, che è trascendenza verso il bene, che è disinteresse. Allora, se Cartesio ci ha attestato la presenza di una dismisura in noi, di qualcosa che rende ragione della nostra finitezza come quella che è sì determinata, delimitata, ma in realtà dischiusa, non rinchiusa in sé, nei propri limiti, proprio perché esistenza, proprio perché ciò che parte da altro. L'infinito nel soggetto è rinvio ad altri. E per usare le parole levinassiane, risveglio alla prossimità, la quale è responsabilità per il prossimo fino alla sostituzione ad esso. Questo è il soggetto levinassiano, qualcuno che si risveglia, è un soggetto desto, vigile, che ha scoperto non l'essere ma il bene, e che dunque cercando l'infinito trova chi gli è più vicino, per il quale si sa responsabile, fino a sostituirsi a lui. Ora dobbiamo davvero concentrarci sulla intelligibilità, sulla dicibilità di Dio. Come si rapporta Dio alla filosofia, secondo Levinas? Ripetutamente Levinas ha tenuto a precisare che il suo non vuole essere un discorso teologico, ma filosofico. Nella sua opera i due piani sono distinti, anche se apparentemente poi si unificano e si confondono. Teologia significa per lui ricerca di una teologica, cioè di una maniera razionale di parlare di Dio. Per questo rifiuta di usare la parola teologia, perché la percepisce ancora come un essere rinchiusi nell'impianto ontoteologico, che è quello dal quale vuole smarcarsi. La sua vuole essere una ricerca sulla possibilità o anche sul fatto di intendere la parola Dio come una parola significante. La ricerca è condotta perciò indipendentemente dal problema della esistenza o della non esistenza di Dio. Non sono prove dell'esistenza di Dio quelle che adduce Levinas. Anzi, indipendentemente dalla decisione presa davanti a questa alternativa e indipendentemente anche dalla decisione sul senso o sul non senso di questa alternativa, non ci stiamo chiedendo qui, facendo una filosofia delle religioni, se il punto sia dimostrare l'esistenza di Dio oppure dimostrarne la non esistenza. Questo diventa persino insignificante. Ma quel che qui cerchiamo, proprio perché ci poniamo sul piano della filosofia, è la concretezza fenomenologica. Concretezza fenomenologica. Cosa accade? Accade che questa significazione potrebbe significare, o già significa, anche contrastando ogni fenomenalità. Il contrastare che infatti non può dirsi in modo semplicemente negativo, come una negazione apofantica, come la mistica che non dice nulla affermando. Si tratta di descriverne le circostanze fenomenologiche, la loro congiunzione positiva, quella che Levinas ci ha delineato come messa in scena concreta di ciò che diciamo in forma di astrazione. Quindi dire Dio, dire del fatto che l'idea di Dio venga in noi, sia significante in noi, rimanda alla nostra concretezza fenomenologica.